Gli abitanti di Kabul rischiano di rimanere senza acqua entro il 2030. È quanto afferma un recente report dell'organizzazione non governativa Mercy Corps. Il governo afghano starebbe cercando delle soluzioni per risolvere questa carenza, ma il principale ostacolo sembrano essere le gravi difficoltà economiche e i pochi aiuti internazionali, tagli che sono peraltro una conseguenza del ritorno al potere dei talebani proprio nell'agosto di 4 anni fa. Ne ha scritto per esempio il New York Times il 13 agosto scorso, l'articolo è firmato da Elian Peltier, inviato a Kabul, e noi ne parliamo con un giornalista che conosce molto molto bene Kabul e che siamo molto felici di avere in diretta con noi, Giuliano Battiston, ben ritrovato ad Alphaville, buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito e buongiorno anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Buongiorno, giornalista, ricercatore freelance che collabora con quotidiani e riviste tra cui Il Manifesto, L'Espresso e Gli Asini. Giuliano Battiston, allora partiamo proprio dall'entità di questa crisi. Quanto è grave e riguarda Kabul, la capitale in particolare, o anche altre regioni del paese?
È una crisi molto grave, diciamo che questo rapporto di Mercy Corps è l'ultimo di una lunga serie di rapporti, analisi e statistiche che certificano come la crisi idrica riguardi l'intero paese, ma in particolare la capitale dell'Afghanistan, perché c'è un problema di natura demografica. Kabul è una città che in 20 anni, diciamo dal 2001 al 2021, è cresciuta tantissimo, da 1 milione di residenti a circa 6-7 milioni, le stime sono approssimative perché la spinta continua ad esserci, anche molti di coloro che vengono rimpatriati forzatamente in queste settimane e mesi dall'Iran e dal Pakistan tornano nelle città principali e in particolare a Kabul per lavorare nell'economia informale. Quindi riguarda in particolare Kabul, il rapporto citato ci dice che negli ultimi 10 anni il livello delle falde acquifere della capitale è sceso di circa 25-30 metri, quindi una media di 2 metri e mezzo l'anno. Questo vuol dire che poi la capacità di diciamo che il prelievo che viene fatto nelle acque, nelle falde acquifere supera la capacità di ricarica naturale della città di ben 44 milioni di metri cubi al giorno. È un problema che riguarda tantissime famiglie, l'acqua è un bene molto molto prezioso. Alcuni rapporti, anche quest'ultimo, dicono che le famiglie si indebitano per avere acqua potabile. C'è chi spende fino al 30% del proprio salario quando c'è per approvvigionamento idrico. È una scena molto familiare a tutti coloro che conoscono Kabul, ragazzini con carriole in mano che trasportano taniche d'acqua che vanno a prelevare in uno dei 120.000 pozzi non censiti, difficili da controllare, che sono distribuiti nel territorio della capitale.
Quello dell'organizzazione non governativa Mercy Corps è un allarme importante, poi le cause sono tante, c'è una questione ovviamente anche a carattere politico, c'è un impatto climatico sul paese. Battiston, a suo giudizio, quali sono le principali cause di questa crisi idrica?
Sono di natura diversa, appunto. Alcune sono di natura naturale, anche se sappiamo che anche, diciamo, il cambiamento climatico, la crisi climatica che colpisce il paese in modo molto diverso, dai periodi di siccità alle inondazioni frequenti, sono poi causati dall'uomo, quindi non sono così naturali. E il paese, l'Afghanistan, è uno dei paesi dal punto di vista climatico più vulnerabile. E l'altro però è una questione proprio di natura politica, perché in effetti risolvere questo problema vuol dire avere a disposizione molti denari, anche molte competenze, e avere la capacità di avere una governance idrica che le autorità di fatto, i talebani, molto probabilmente non hanno. Chiedono un aiuto esterno, ma questo aiuto esterno non arriva, perché c'erano diversi progetti legati, progetti di sviluppo che riguardavano appunto per esempio la possibilità di alimentare una ricarica artificiale delle falde acquifere di Kabul. C'era un grande progetto già finanziato, già implementato in parte, poi interrotto proprio insieme a molti altri nell'agosto 2021 quando i talebani sono tornati al potere. Tutti i progetti di sviluppo, in parte anche, quindi anche questi ecologici, sono stati interrotti, e le autorità talebane dicono dateci una mano, perché a essere vulnerabili sono i cittadini e non noi che siamo al governo.
Ecco, a livello storico ci sono già state in Afghanistan situazioni simili a quelle che il paese sta affrontando oggi?
Sono ricorrenti le crisi climatiche, oggi c'è maggiore attenzione, e quello che è anche ricorrente sono le dispute con i paesi regionali attorno alle questioni idriche. Anche nel periodo del regime precedente, la Repubblica Islamica collassata nell'agosto 21, il presidente Ashraf Ghani, l'ultimo dei presidenti della Repubblica, aveva avuto un contenzioso molto violento anche con l'Iran, per esempio, a causa delle questioni idriche, di questi fiumi che passano dall'Hindu Kush, passano anche attraverso l'Afghanistan e vanno a finire in quel caso in Iran. Anche con il Pakistan ci sono questioni molto difficili, e il governo di fatto sta attuando una politica di piccole dighe, a volte compromettendo anche i rapporti con i paesi della regione. Non ci sono accordi veri e propri, per esempio sui fiumi, cosa che invece occorrerebbe fare, ma appunto la natura in qualche modo ibrida, transitoria di questo governo, che è riconosciuto soltanto dalla Russia e verso i quali sono venuti meno i finanziamenti dei programmi di aiuto allo sviluppo, rende le cose più difficili.
Ecco, dunque, il quadro, come si dice in questi casi, con una formula anche stantia, è che la situazione è complessa, no? Lei accennava ad una governance assente sul tema dell'acqua, tutta una serie di progetti di assistenza che sono stati bloccati nel 2021 con il ritorno al potere dei talebani, eppure il governo chiede aiuto. Riusciamo a fare un bilancio di come il governo talebano, lei accennava anche al fatto che non è riconosciuto, salvo dalla Russia, come sta gestendo questa crisi?
La sta gestendo. Io sono andato il mio ultimo viaggio nel paese lo scorso ottobre a visitare la NEPA, che è la National Environment Protection Agency, l'agenzia statuale che ha il compito di proteggere appunto l'ambiente. E lì, come in tutte le strutture governative e paragovernative, c'è un rappresentante diciamo di orientamento politico, che è un talebano, e poi ci sono funzionari della vecchia amministrazione, persone anche in molti casi tecnici con competenze molto alte, e ciascuno fa il proprio lavoro. Il rappresentante politico, che era il vice rappresentante della NEPA, mi ha detto: occorrono finanziamenti, occorre che sblocchiate, che l'Occidente sblocchi i programmi di sviluppo, e quindi che non si limiti all'aiuto umanitario, anche quello molto ridotto. Mentre i funzionari mi hanno elencato i tantissimi progetti con finanziamenti enormi che venivano dalla Banca Mondiale, dalle agenzie europee, che avrebbero potuto aiutare le autorità di fatto a gestire questa questione. Diciamo che c'è di fondo una questione politica. Il paese ha tantissimi problemi, incluso questo dell'approvvigionamento idrico, che porterà sempre più instabilità, perché accentuerà sempre più la differenza tra ricchi e poveri. E il fatto che al potere ci siano i talebani ci deve portare a interrompere, continuare a congelare questi aiuti, oppure dobbiamo trovare un altro modo? Questa è una domanda che pongo anche ai nostri ascoltatori.
Da questa domanda nasce forse anche la mia ultima domanda, detto proprio fuori dai denti: ma perché ci deve interessare questa crisi idrica a Kabul e in altre regioni del paese? Perché è importante che si arrivi ad una soluzione in questo tipo di paese, in questo tipo di situazione politica e sociale?
Ma diciamo, c'è una ragione di natura etica dal mio punto di vista, è il fatto che appunto colpisce una popolazione già molto vulnerabile, una popolazione in cui si fa fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, in cui i bambini sono costretti a lavorare, a chiedere l'elemosina perché manca loro l'essenziale. È un paese in cui dipende ancora molto dall'esterno, e quindi è una ragione etica. Poi, se vogliamo leggere anche una ragione strumentale, come si fa in molte parti d'Europa, come fanno molti governi, più il paese è vulnerabile anche dal punto di vista ecologico, più instabile. L'instabilità, ci sono studi che certificano il legame tra instabilità, vulnerabilità ecologica e anche conflittualità. E l'altra ragione strumentale è che più il paese è vulnerabile, povero, in difficoltà, e più c'è una spinta migratoria verso l'esterno, cosa che molti governi europei non piace.
Allora, noi siamo partiti da un report dell'organizzazione non governativa Mercy Corps che lancia l'allarme entro il 2030. Kabul rischia di rimanere senza acqua. Al momento molti cittadini della città si devono affidare ai privati comprando l'acqua. Ne ha parlato anche il New York Times in un articolo che abbiamo letto qualche giorno fa, apparso il 13 di agosto, qualche giorno fa appunto, e ne abbiamo parlato. Siamo molto grati a Giuliano Battiston per essere stato nostro ospite questa mattina. Intanto buon lavoro e a risentirci, speriamo presto.
Molte grazie a voi.